Eccoci, allora, buon pomeriggio se ci state guardando in diretta e buongiorno a tutti. Oggi puntata specialissima del nostro podcast, A qualcuno piace nerd. Oggi non c'è Samuele, quindi faccio io gli onori di casa. Mi sono anche creato un finto loft per fare bella figura con la nostra ospite, che salutiamo subito, che è la nostra Bruna Martini, autrice di Roots. Ciao Bruna.
Ciao a tutti, piacere.
Allora, prima di tutto, grazie per essere con noi. Per chi già ci segue sul nostro sito Nerd Games, qualche settimana fa abbiamo recensito la sua seconda opera, un graphic memoir che si chiama Roots, Radici, di cui ecco, adesso è sparito perché effettivamente ogni tanto devo fare i conti con la tecnologia. Eccolo, eccolo. Però diciamo che questo effetto può anche aiutarci a capire quanto effettivamente trovare le nostre radici ogni tanto permette di perderci.
Sicuramente.
Per questo lascio chiaramente la parola a Bruna, partendo da una domanda che le ho anticipate, le faccio subito. Russa me ha entusiasmato particolarmente e ho proprio detto a Bruna come quando ho preso in mano il suo libro, ero in mezzo al parco, ho letto qualche pagina, poi ho detto no, adesso no. Richiede un attimo più di attenzione, non perché è complesso nella sua lettura, ma perché avevo capito che mi stavo introducendo in una storia che meritava un angolo tutto suo. Bruna, può essere corretta questa mia interpretazione o sto esagerando?
No, guarda, ti ringrazio anche per il complimento e per il consiglio su come approcciarsi a un libro come Roots, perché effettivamente è un graphic memoir e come tale non presenta solo una storia con dei personaggi, ma anche tutta una ricerca storica e storiografica che ci sta dietro. Come tale, anch'io preferirei sedermi a casa, magari sfogliare qualche pagina prima di andare a letto, comunque in un contesto tranquillo e sotto controllo, piuttosto che leggerlo di sfuggita, magari sul telefono, quando ci muoviamo da un posto all'altro. Quindi sì, anche secondo me sarebbe il caso di dedicare un po' di attenzione al libro per comunque la complessità magari anche dell'arco temporale, del fatto che si sviluppa in più storie e quindi non è una sola narrazione unica.
Tra l'altro nel corso della nostra chiacchierata Bruna dopo ci mostrerà anche un po' di backstage e di pagine proprio di Roots per meglio capire di cosa stiamo parlando. Quanto è stato difficile parlare di te e della tua famiglia, adesso di rendere pubblica quella che alla fine è una storia vera, la tua?
È una storia vera e sì, è stato complesso trovare anzitutto le informazioni su questo mio antenato, che è il protagonista del libro e di cui io non sapevo niente. Ho scoperto il suo nome un po' per caso nelle pagine del testamento del mio trisnonno e da lì mi si è accesa questa curiosità di cercare di capire chi fosse e soprattutto perché il suo nome fosse stato completamente dimenticato all'interno di tutta la mia famiglia. E quindi certo c'è stata anche un po' di difficoltà nell'andare a parlare con i parenti, capire che cosa sapessero, ottenere anche il loro permesso e la loro benedizione a parlare di una storia che comunque li coinvolge. Ma alla fine erano tutti felici di aver potuto trovare qualche informazione su questo antenato così misterioso e soprattutto di essersi rimessi in contatto con il lato argentino della famiglia. Infatti in Roots parlo appunto di questo mio antenato che emigrò dall'Italia all'Argentina, però nessuno sapeva dove fosse andato e per quale ragione fosse emigrato. Dopo aver effettuato diverse ricerche di cui parlo nel libro, proprio l'anno scorso a queste date sono andata in Argentina e ho trovato l'ultima figlia rimasta di Graco, quindi una mia cugina di un po' distante, però comunque sempre mia cugina. Sono rimasta a casa sua per un mese, quindi poi ho potuto anche ricostruire in maniera più precisa la vita del mio antenato.
A me una parte del libro che mi ha molto colpito è quando ti poni la domanda appunto sul perché lui è partito, facendo anche un parallelismo con quella che è la tua storia, dove da un lato appunto in tutte e due, tra l'altro leggo il nome per non sbagliarlo, Graco Cornelio Rondalli si chiamava,
sì,
il tuo
antenato. Sì, è un nome un po' particolare.
Però bellissimo, bellissimo, proprio da protagonista, cioè abbinato alla nave che c'è in copertina, un nome così veramente ha un qualcosa di anche cinematografico, invece come sempre la realtà vince sempre, arriva sempre
sì,
prima.
Assolutamente.
E veramente a me ha colpito molto e non ti dico, anche un po' commosso quando tu dici ma perché è partito? E fai tutto un parallelismo con quella che è stata la tua storia. Appunto,
Esatto.
tu scoperto di voler essere un'illustratrice, spero che questo termine sia corretto per
Sì.
rappresentare la professione, e parli proprio di felicità.
Sì, ho cercato proprio di tratteggiare un parallelismo tra l'esperienza di Gracco e quindi anche l'esperienza del migrante italiano tra la fine 800 e il primo dopoguerra e la mia. Si tratta chiaramente di esperienze molto diverse. Ovviamente i migranti dell'epoca avevano davanti a sé molte più difficoltà di quanto potessero avere i giovani della mia generazione. Però in tutti e due i casi c'è qualcosa in comune, cioè la ricerca della felicità, di una vita più soddisfacente, magari una vita che non è stata definita come tale dai nostri genitori, dai nostri parenti o dalla società in cui viviamo, ma che per noi la vogliamo diversa, vogliamo qualcosa di non poi così tanto scontato. Ciò non significa che sarà una vita migliore o più facile, però è appunto una vita che ci riflette un pochino meglio. E per questa ragione ho raccontato i miei lavori di ricerca e ricostruzione della vita dell'antenato partendo dalla mia condizione di expat, come diciamo oggi, non diciamo più migranti, quindi di straniera in Inghilterra o anche in altri paesi dove ho vissuto brevemente, cercare di capire come mi sento io al momento, come outsider, come persona che guarda tutto da fuori e come magari ha dovuto sentirsi anche il mio antenato quando, lasciata l'Italia, si è ritrovato in un paese assolutamente diverso, con usi, costumi, lingue completamente diverse, come appunto l'Argentina.
Senza voler entrare troppo in un aspetto sociopolitico della questione, ormai la parola immigrazione fa un po' paura.
Anche per questo ho voluto soffermarmi sul tema nel mio libro, perché ho scoperto che quando si parla della grande emigrazione italiana sono tutti molto contenti di ascoltare, di così rivangare i ricordi e di magari approfondire il tema. Però non appena si tracciano dei parallelismi tra l'emigrazione italiana e l'immigrazione che oggi interessa al nostro paese come meta, come destinazione, ecco allora che gli animi cambiano completamente. E tratteggiando questi parallelismi, ho voluto cercare di far capire al lettore come gli italiani in Argentina, all'inizio del Novecento, erano trattati in maniera non troppo diversa da come trattiamo noi oggi i migranti che dalle coste dell'Africa o dall'Asia raggiungono il nostro paese. Quindi gli italiani all'epoca venivano considerati sporchi, ignoranti, poveri e persone che rubavano il lavoro ai concittadini perché accettavano dei salari più bassi. Erano considerate persone che non volevano integrarsi, che volevano sempre rimanere nelle loro fattorie in campagna, col loro linguaggio, i loro piatti gastronomici, i loro vestiti e non cercavano invece di amalgamarsi al resto della popolazione. Vedendo appunto questi documenti, leggendo delle poesie, dei libri o degli spettacoli teatrali che prendevano in giro effettivamente gli italiani, mi sono resa conto che la situazione non è tanto diversa rispetto ad oggi, a come noi trattiamo quelli che invece arrivano nel nostro paese. E quindi ho voluto un po' raccontare questo parallelismo nel libro.
Questo è molto interessante perché alla fine mi permetterei di dire sotto sotto se dobbiamo trovare una cosa che ci unisce tutte è proprio questa ricerca di noi stessi, che
Certo.
parte appunto in parte dalla famiglia, in parte da chi siamo noi. Poi sicuramente il tema della famiglia dopo lo riprendiamo sotto un altro aspetto. Se ora ti va possiamo anche già cominciare a condividere quelli che
Volentieri.
sono i tuoi contributi, mentre appunto avviene questo passaggio. Io ricordo che il libro è edito da Becco Giallo, anzi ringraziamo anche per aver avuto la copia. E è la seconda graphic novel, in questo caso parliamo di un graphic memoir fatto da Bruna. Eccoci, adesso
Eccoci qua. Allora,
sappiate che nelle prove ho sbattuto fuori Bruna,
adesso
invece ora sa
dovrebbe
applicare.
esserci, perfetto. Vi mostro alcune immagini tratte dal fumetto così da capire un attimo la storia e lo stile che ho implementato in questo volume e la ricerca anche che ci sta dietro. Nel mio lavoro sono sempre interessata dalle storie ordinarie, cioè quelle di persone comuni, qualunque. il cui spaccato di vita, nonostante importante e denso di significato, è però andato del tutto dimenticato. E una di queste persone è il famoso Gracco Cornelio Rondalli, di cui vi raccontavo poco fa, quindi il mio avo, che è il fratello primogenito, quindi più grande, della mia bisnonna. E qua lo vediamo in una fotografia dall'inizio del Novecento. Io non sapevo assolutamente nulla di questo antenato, finché proprio per caso mi sono imbattuta nel nome Gracco Cornelio all'interno del testamento del mio trisnonno. E così ho scoperto che il trisnonno non aveva solo quattro figli, come mi avevano sempre detto in famiglia, ma cinque. E il primogenito aveva questo nome assolutamente incredibile, Gracco Cornelio Rondalli, pregno di gravitas romana e di autorità, che insomma non avrebbe dovuto essere dimenticato così facilmente. E allora ho effettuato diverse ricerche, sono stata in uffici consolari, anagrafici, archivi, musei e ho scoperto che l'avo aveva lasciato l'Italia e la sua famiglia senza dire niente a nessuno, quindi in condizioni davvero misteriose. E si era trasferito in Argentina, a Córdoba, nella parte settentrionale del paese, dove aveva sposato una donna del luogo e aveva avuto ben nove figli, creando quindi un vero e proprio ramo argentino della famiglia. La sua non è una storia unica, perché in più di 15 milioni sono stati gli italiani che hanno effettuato lo stesso viaggio alla ricerca di fortuna. Però questa storia appunto individuale e semplice diventa una storia collettiva. Quella di tutta un'Italia che a causa del conflitto mondiale, della lotta di classe o del conflitto agrario, ha dovuto lasciare il paese alla ricerca di maggiore fortuna altrove. Questo volume è un graphic memoir perché si basa su vicende veramente accadute. E queste vicende mi sono state raccontate da Marta, che è questa signora in piedi, che è la figlia più giovane di Gracco. E insieme a suo fratello che trovate davanti seduto, sono gli unici sopravvissuti di questa famiglia di nove persone. Tra l'altro il fratello si chiama Italo Americo, quindi già nel nome sancisce un po' il connubio tra l'Italia e l'Argentina. Ed è stata Marta a darmi tutti questi documenti che troverete all'interno della graphic novel, carte d'identità, l'albero genealogico. Oggetti che poi ho anche filmato e inserito in una serie di video che potete trovare sul mio sito e che raccontano un po' la storia, della ricerca che ci sta dietro. Si
Certo.
tratta di tantissime immagini, cartoline, fotografie, biglietti da visita, che insomma ho, inserito in questo PDF come carrellata per farvi vedere un attimo qual è il lavoro di ricerca che ci sta dietro e che ho effettuato sia appunto per testimonianza diretta, che anche andando proprio a visitare molti musei in Italia e in Argentina. Ed è così che ho potuto un po' ricostruire quella che era la vita del migrante, il tipo di imbarcazione che prendevano per andare in Sud America, le condizioni del viaggio, le ragioni che ci stavano dietro, le colonie che costituirono poi in Argentina una volta arrivati e i documenti di cui si dovevano dotare per poter effettivamente integrarsi in territorio argentino e iniziare lì una vita diversa da quella di partenza. Ed ecco quindi alcuni di questi
Fantastico.
documenti che permettono un po' di rappresentare la storia che ho utilizzato all'interno delle illustrazioni e delle tavole.
Eccezionale, eccezionale. Ecco, diciamo come sempre, mi viene proprio da dire, al di là che appunto la tua scelta di essere un'illustratrice, un racconto del genere. L'immagine è fondamentale, possiamo dirlo senza, cioè in questo caso veramente parole e immagini vanno proprio di pari passo.
Grazie,
Spero
sì.
tu sia d'accordo con questa mia definizione. Una domanda che volevo farti era proprio legata alla quando ho incontrato Marta e il fratello. Qual è stata la loro reazione sul pensiero che potesse nascere un libro sul padre? Perché tu eri un desiderio, ma chissà loro quando si sono trovati
Certo.
davanti a questa richiesta.
Mi hanno detto di aver passato tanti anni a cercare informazioni sulla vita italiana del padre e di non esserci mai riusciti. Per cui quando mi sono presentata a Cordoba e sono stata accolta nella loro casa, ho mostrato tutto quello che avevo trovato fino a quel momento. che consisteva prettamente in quei documenti, fotografie, libri che erano rimasti nelle soffitte di alcuni miei parenti in Italia e loro non li avevano mai visti. Quindi sono rimasti stupefatti al vedere le fotografie del resto della famiglia oppure a rendersi conto che il loro avo o loro padre era comunque piuttosto abbiente a Calolzio, mentre non lo era affatto in Argentina. Aveva goduto di un'educazione, cosa che era piuttosto rara comunque ai primi del Novecento in Italia. Di solito solo i nobili o i grandi proprietari terrieri potevano permettersi di mandare i figli a scuola. Quindi Marta ed Italo sono rimasti davvero sbalorditi da questo passato del loro padre, mi hanno fatto molte domande. Abbiamo anche cercato insieme di sciogliere alcuni enigmi che racconto nel libro, in particolare il perché il loro padre avesse deciso di lasciare comunque una famiglia piuttosto abbiente e anche piuttosto unita per andarsene dall'altra parte del mondo. E quello che mi ha detto Marta è che finalmente era riuscita, grazie a questa mia ricerca, a rimettere insieme, a riordinare le carte della memoria. E siccome Marta ha ben 75 anni e comunque si avvicina un po' alla fine della sua vita, che speriamo sia ancora lunga, però chiaramente a 75 anni, ha detto di aver avuto una gran gioia a poter chiudere questa scatola, prima che appunto finisse la sua esistenza.
Io mi ero segnato una frase che appunto dici nel libro quando parli di Cracco Corneglio. Parli proprio dell'abbandono di un presente agiato per un avvenire incerto. Ed è ecco, è un aspetto che sicuramente nei migranti emerge molto. Però forse questo aspetto del futuro incerto è una realtà che forse anche noi stiamo ricominciando adesso a ripercepire un po'. Parlando di macro eventi che ci stanno un po' coinvolgendo dalla pandemia in poi, guerre, diciamo che forse un altro legame che a me mi sono sentito di fare era proprio legato a questo aspetto rispetto alla tua storia, quella di Gracco, che il momento storico comunque è abbastanza incerto e uno forse ha voglia di creare una nuova via.
Sì, sono d'accordo. Infatti anche il periodo storico in cui Gracco era nato e cresciuto era molto incerto. L'Italia era appena stata unificata da Garibaldi, c'era il conflitto agrario, lotte di classe, scioperi, poi ci fu il primo conflitto mondiale, poi anche la seconda guerra. Quindi un periodo sicuramente non facile che deve aver spronato molte persone a cambiare vita, a trovare magari una strada che fosse più efficace per loro rispetto a quella delimitata dalle generazioni precedenti. E anche per me, quando ho cominciato a fare tutte queste ricerche per la realizzazione del libro, ha colpito l'idea che le azioni collettive e i fenomeni sociali, culturali, storici, universali portano poi anche l'individuo a modificare il proprio corso d'azioni. Quindi le azioni collettive influenzano le azioni individuali ed è proprio per questo che è importante andare alla ricerca delle nostre radici. È importante cercare di capire come dei fenomeni all'apparenza distaccati dalla nostra vita di tutti i giorni possono invece avere un effetto sulle decisioni che prendiamo, dove vivere, cosa fare, quale lavoro fare, quale tipo di famiglia creare. E certamente adesso appunto con la pandemia, poi la guerra tra Russia e Ucraina, poi ancora continui rivolgimenti a livello internazionale, portano comunque il singolo a domandarsi perché devo continuare a fare quello che tutti gli altri hanno fatto prima di me? Perché magari non andare da un'altra parte e cercare fortuna lì, dato che alla fine siamo tutti un po' instabili, un po' precari da qualunque parte si vada.
Mi trovi pienamente d'accordo. L'altra citazione invece che mi ha molto colpito e che leggo sempre è quella più legata alla memoria. Ecco il guaio con la memoria. Se non la ripeti è come se non fosse esistita mai, che ovviamente diciamo, è il motore di tutto questo tuo progetto. È una domanda un po' marzulliana che mi permetto di fare prima di passare a un altro aspetto della famiglia. A volte non rischiamo di essere poco attenti alla memoria, ma un po' troppo legati alla nostalgia. Cioè la
Oh,
nostalgia
sicuramente.
spesso richiama anche cose non vissute. Ecco.
Sì, sicuramente. Spesso ho questa sensazione di nostalgia per eventi che in realtà non ho mai vissuto, ma magari ho recepito attraverso film, serie televisive, canzoni, e sembrano parte della mia esperienza, ma non lo sono. E sì, sono d'accordo, spesso si pone sullo stesso piano la memoria con la malinconia e il dispiacere che alcuni eventi non ci siano più. In realtà la memoria non è solo questo, la memoria deve essere critica e deve essere anche una lezione. Nel mio libro precedente a Roots, che è Patria, crescere in tempo di guerra, la memoria che racconto è quella di mia zia, che era una bambina durante il periodo fascista, ma non uso quella memoria per rivangare momenti felici dell'esistenza di mia zia. Al contrario, utilizzo quegli aneddoti di guerra e del fascismo come una sorta di monito alle generazioni di oggi a non compiere degli errori che sono stati effettuati in passato. Allo stesso modo in Roots Radici racconto dell'emigrazione, ma l'emigrazione non era il viaggio di piacere, era l'ansia di non sapere dove andare a finire, che lavoro fare, come si sarebbe arrivati alla fine della giornata senza soldi, ma anche il dispiacere di abbandonare i genitori, i fratelli, sorelle, la famiglia a casa. Quindi l'emigrazione diventa un po' un monito a magari incoraggiare gli italiani di oggi a non credere che tutti gli immigrati che arrivano in Italia lo facciano perché vogliono tentare fortuna e vivere meglio di come vivevano prima, ma senza lasciarsi dietro niente. Al contrario, i sacrifici che questi effettuano sono numerosissimi, così come erano numerosissimi i nostri. E quindi è in quel senso che voglio riportare alla luce la memoria e il ricordo, proprio come una sorta di lezione e di monito.
Un aspetto che appunto ho colto leggendo sia Patria che Russia è proprio il fatto che, almeno io l'ho preso come insegnamento per me stesso, è che veramente più ci si conosce, e si conosce un po' quella che è la propria strada, più veramente anche quel concetto tanto utilizzato di empatia diventa veramente più quotidiano, perché si capisce comunque come il desiderio, poi la pancia, che la nostra pancia sia veramente spesso simile in quella che è la
Sì.
ricerca.
E gli atteggiamenti di ostilità li puoi sviluppare solo verso persone che non conosci, perché se queste persone le conosci, le apprezzi, sai i sacrifici che ci sono dietro, capisci che in realtà sono persone come te. È difficile comunque essere ostili, dogmatici ed inflessibili, quando invece si capisce che tutti quanti in realtà siamo sulla stessa barca, letteralmente, allora direi che l'atteggiamento può cambiare.
Perfetto, ti ringrazio per questa prima parte su Roots. Volevo un attimo allargarmi su quelli che sono gli altri tuoi progetti di vita artistici, mi verrebbe da dire. Stiamo parlando di L'avventura, come nasce un genitore? Tra l'altro titolo bellissimo perché effettivamente parla della tua esperienza di diventare mamma, che effettivamente uno diventa mamma ma non nasce genitore. Però lascio
No.
sicuramente spiegare anche in questo caso a te meglio come ti è nata l'idea, non solo di fare una figlia, ma proprio di svilupparla attraverso sempre delle illustrazioni. Perché fumetti mi sembra anche in questo caso un po' riduttivo.
Ho scoperto sulla mia pelle che quando nasce un bambino, appunto, non nasce solamente l'infante, ma nasce anche il genitore come madre o come padre. E non è un progetto facile. Infatti, ci sono comunque tutta una serie di difficoltà di cui non si parla mai o molto raramente, che invece ti schiaffeggiano, ti risvegliano brutalmente nel momento in cui ti trovi una nuova persona a casa. A me è successo appunto ad aprile, quando è nata la mia bambina, Bonnie, e è stato sicuramente bellissimo averla tra di noi, ma la prima settimana è stata traumatica in maniera veramente incredibile. Non avrei mai pensato che sarebbe stato così. Un po' per la mancanza di sonno, un po' per l'ansia, lo stress, il panico, non sapere come gestire questa nuova vita, mi sono trovata comunque a davvero dover lottare contro quelli che sono definiti i baby blues. E ho scoperto che molto pochi sono i libri, i film, le serie televisive, le canzoni che parlano di questo aspetto. Di solito ci si sofferma solo sull'aspetto negativo. Ora, una mia amica, quando le ho parlato di questo progetto, mi ha detto: "Ma certo che nessuno te l'ha detto prima, altrimenti nessuno farebbe più figli", il che è possibile, perché poi certo ci si abitua, si trova una quadra e il legame emotivo ed affettivo è talmente forte da risolvere molti problemi. Però appunto questi problemi non vengono mai discussi e sono un po' tabù. Per questo ho deciso di realizzare una striscia, una serie di vignette che si occupano sia dell'aspetto della gravidanza, con i miti, superstizioni, pregiudizi che ancora la contraddistinguono, sia dall'aspetto dei primi giorni, mesi e settimane del bambino. La prima parte l'ho già completata perché l'ho realizzata quando ero incinta, quindi l'ho finita intorno ad aprile, e si tratta di vignette piuttosto umoristiche, divertenti, con tono leggero, per strappare un sorriso comunque ai nuovi genitori che già si trovano a dover avere a che fare con molte difficoltà. Si tratta di strisce di 4 episodi l'una, generalmente nella classica struttura quadrata che troviamo spesso sui social media e che ho già cominciato un po' a pubblicare su diverse testate come lo Spazio Bianco, Art Tribune e alcune riviste anche proprio femminili come Gravidanza Online o Robe da Donne. La seconda parte invece del progetto sarà un attimo più approfondita e anche più densa da un punto di vista emotivo. Si tratterà infatti non di strisce a fumetti, ma di un vero e proprio libro. Se vogliamo, lo possiamo ancora definire graphic memoir, perché comunque si basa su vicende davvero vissute, con l'utilizzo classico dell'illustrazione del testo, ma anche di alcuni oggetti, documenti, fotografie, come nello stile che mi contraddistingue, per raccontare la storia. Anche lì vorrei mantenere comunque il tono leggero e umoristico perché è sempre bene trattare di queste tematiche senza fasciarsi la testa, ma cercando di essere propositivi. Però appunto anche andando a toccare alcuni aspetti che spesso sono un po' tabù al giorno d'oggi.
Quindi possiamo confermare che tutto verrà riunito anche in questo caso in un volume.
Esatto,
Molto,
sì.
molto bene. Io, a me ha divertito particolarmente quella dove annunci la tua gravidanza al tuo papà.
Sì.
Mi ha proprio fatto sorridere.
È proprio stato così, continuavo a dire, ma è un miracolo, vabbè, un miracolo magari
Esatto, lo richiamavi un attimo alla realtà sul fatto, anzi tu spiegavi a tuo papà come nascono i bambini, possiamo dire. No, e appunto, al momento trovate queste pubblicazioni sul sito di Bruna e anche sulla pagina Instagram, io ho visto qualcosa,
sì,
giusto?
sulla pagina Instagram le sto pubblicando una alla volta e lo Spazio Bianco le pubblicherà una ogni sabato. Ne ha già pubblicate due, poi vi andare fino alla fine dell'anno.
Perfetto, quindi questo è un altro riferimento. Mi viene una domanda, mi sorge adesso, quindi tu stai diventando una radice? Perché?
Esatto. Tra l'altro trapiantata da un'altra parte perché al momento vivo a Brighton, vicino a Londra, in Inghilterra, e quindi al momento questa radice familiare si trova lì, poi magari si sposterà ancora.
Perfetto, direi che proprio c'è tutto, c'è l'immigrazione, c'è la famiglia, c'è la direzione, c'è il futuro per questo noi ovviamente ti ringraziamo. Qualcosa da consigliarci a livello di lettura, visione, qualcosa che ti ha colpito ultimamente?
Sì, allora, io è da aprile che non leggo niente a causa della nascita della mia bambina che mi porta ad andare a letto alle 9 di sera. Però prima di aprile mi avevano molto colpito l'ultimo volume di Riad Satouf, L'arabo del futuro, che è una serie di graphic memoir sulla sua infanzia. Infatti Riad Satouf è per metà francese e per metà libico e siriano. Anche per il padre, attraverso il padre, per cui nei suoi 6 volumi racconta quella che era l'infanzia, prima in Francia, poi in Libia, poi in Siria, di una persona che si trova un po' pesce fuor d'acqua in tutti i paesi in cui vive. E ha finalmente completato questa serie, per cui il sesto e l'ultimo volume, e davvero deve essere letto, è fantastico, sia nello stile che nel contenuto.
Perfetto. Serie TV, film, qualcosa al netto della tua bambina, perché
Sì, ho cominciato in
rimane
realtà proprio
sotto.
l'altra sera a vedere questa serie televisiva su Amazon Prime che si chiama Il Potere, il The Power, che è basato sullo stesso racconto libro che si chiama The Power, in cui si immagina come sarebbe una società in cui le donne hanno un potere, appunto la capacità di utilizzare le mani e produrre dell'energia elettrica e quindi anche comunque controllare altre persone attraverso la sopraffazione fisica, e ci si domanda come sarebbe la società se fossero le donne e non gli uomini ad avere il volante nelle mani. Ed è molto interessante.
Molto interessante, molto. Beh, grazie anche per questi consigli, prima di tutto. Allora, a questo punto, la nostra chiacchierata purtroppo è giunta al termine. Ringraziamo Bruna per il tempo che ci ha dedicato. Per quanto riguarda noi di Nergames, appunto, vi ricordiamo che il podcast tornerà la prossima settimana, che continueremo a essere attivi su tutti i nostri social, dove potrete recuperare anche questa chiacchierata e le altre notizie, news, recensioni che arriveranno appunto nelle prossime settimane, soprattutto anche dal punto di vista delle anteprime cinematografiche. Grazie ancora, Bruna.
Grazie mille a voi per l'opportunità.
Quando vieni in Italia è qui da firmare.
Certo,
Grazie,
volentieri.
grazie mille. Arrivederci a tutti.
Ciao a tutti,
Ciao.
grazie.